Voci di un secolo di Giovanni De Luna.
Ancora un appuntamento con Voci di un secolo in questa serie dedicata alla tragedia del Vajont. Ieri nella prima puntata ci siamo riferiti a Marco Paolini e alle sue performance teatrali per evocare l'orrore di quell'evento. Oggi, a corredo e complemento della nostra consueta documentazione radiofonica, chiediamo aiuto a un cronista d'eccezione, Dino Buzzati, che sul Corriere della Sera dell'11 ottobre 1963 così lo raccontava ai suoi lettori. Come ricostruire ciò che è accaduto, la frana, lo schiantamento delle rupi, il crollo, la cataratta di macigni e di terra nel lago? E l'onda spaventosa da cataclisma biblico che si è lievitata gonfiandosi, come un immenso dorso di balena ha scavalcato il bordo della diga e precipitata a picco giù nel burrone, avventurandosi terrificante bolide di schiuma verso i paesi addormentati. Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d'acqua e l'acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui, solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna, e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. Fin qui Dino Buzzati. Ecco, noi oggi ci lasceremo condurre dai nostri documenti radiofonici proprio tra i resti di quella tovaglia. Ci aggireremo tra le briciole e i detriti che vi restarono impigliati, cercando di catturare impressioni, ricordi, testimonianze. La prima che vi proponiamo è tratta da un servizio realizzato dagli inviati della radio, da una radio da campo, la Radio Campana, insediata direttamente sul posto della sciagura.
Fra i superstiti, uno che ha visto nascere la diga dalla quale si è riversata l'onda della distruzione è stato testimone oculare di quegli istanti che hanno trasformato il sonno in morte.
Si è staccata un'enorme frana, una enorme massa di terra e di roccia dal monte Top. È scendita giù a valle, questo volume era superiore al volume dell'acqua del lago del Vajont e ha fatto tracimare e salire a un'enorme altezza quest'acqua.
Quanta gente era di servizio alla diga?
Alla diga c'è un quadrista e un guardiano, no? Ma poi c'era parecchia gente che lavorava per le imprese.
E di questa gente che cosa ci può dire?
Ah, non sarà più.
Erano tutte le 2000 vittime passate dal sonno alla morte come in una specie di incubo primordiale. Eppure in quella diga non c'era niente di primordiale. All'epoca la struttura in calcestruzzo idraulico armato ne faceva la diga a doppio arco più grande del mondo. Anzi, da tutte era considerato un capolavoro della tecnologia più moderna. Collocata a 721 metri sul livello del mare, era anche la più alta d'Europa. Lo stesso Buzzati, nell'articolo che prima ho citato, la considerava un capolavoro perfino dal lato estetico. Nel suo invaso si potevano raccogliere 150 milioni di metri cubi d'acqua. Eppure quella notte, per salvarsi, non bastò la tecnologia. Qualcuno, tra quelli che riuscirono a farlo, fu debitore della sua vita a un canarino impazzito.
Qualcuno si è salvato, miracolosamente. Un uomo di Codissago si è salvato perché ha visto il canarino sbattere contro la gabbia e quasi impazzire. Si ricordava di aver letto da qualche parte che le bestie presentano i disastri. Ha preso la sua famiglia, l'ha portata fuori sulla strada, si è messo a correre su per la montagna. Qualche attimo dopo irrompeva dalla diga l'acqua.
E a San Martino, una delle poche sopravvissute, ha 69 anni. È stata catapultata dalla finestra dalla violenza dell'acqua, si è abbarbicata ad un arbusto. È rimasta così. Quando ha potuto vedere intorno della sua casa e dei suoi familiari, non c'era traccia.
E adesso la voce di un altro superstite scampato nell'unica casa di Longarone restata in piedi dopo il disastro.
Negli occhi della gente rimanevano e rimangono queste immagini.
Perché io ho detto, dico, guarda, a mio marito ho detto, guarda che deve essere il terremoto. No, dice, questa è la diga. E infatti dopo le porte si sono cadute e l'acqua è entrata dentro e ha fatto tutto un desio. Rami di albero, erba.
Che voi vi siete salvati soltanto perché la casa ha resistito.
Perché ha resistito? Perché siamo andati in alto, sennò non potevamo salvarci.
E quindi questa è l'unica casa,
l'unica
una vostra,
casa,
che ha resistito.
Che ha resistito all'acqua.
È quella casa grande sul colle, è l'unica che si
erge
sul colle.
L'unica che ha resistito.
Sì. E anche purtroppo l'unica casa rimasta di Longarone.
È l'unica casa purtroppo, sì. Ma
mancano le parole adatte per descrivere qual era la realtà. Si poteva fare una sola cosa: cercare le vittime nel Bellunese e nel lago artificiale e sgomberare le zone pericolanti minacciate da altre frane.
A quest'opera provvedevano circa 5.000 uomini dei vari corpi e specialità dell'esercito italiano con mezzi aerei, reparti americani della SETAF, elicotteri della Guardia Nazionale Aerea della Svizzera, vigili del fuoco di tutta Italia.
Tutto il mondo era rivolto a Longarone. Ne avevamo la sensazione qui alla nostra radio campale, dove colleghi di tutte le emittenti d'Europa inviavano i loro servizi.
C'è ancora una sorta di inebetito stupore in questi racconti. La frana che si staccò dal Monte Toc per precipitare nel laghetto artificiale a Monte della Diga aveva trascinato nell'acqua 260 milioni di metri cubi di roccia. Ci fu un enorme boato. Gli elettrodotti dall'Austria furono strappati dai tralicci e quei lampi azzurri dei corticircuiti illuminarono a giorno tutta la valle. Il parroco del paese di Casso, posto in alto sulle pendici del Monte Toc, corse a una finestra che si affacciava sul lago e la spalancò. Tutta la costa del Toc precipitava verso valle in mezzo ai lampi. Era una grande M, alto più di 100 metri e larga quasi 3 chilometri, che trascinava boschi, campi coltivati e case. Dalla sua canonica intorno a quota 930, Don Onorini vide sotto di sé l'apocalisse. La frana si avventò sul lago tutta intera senza sfaldarsi. Il lago sembrò scomparire in una enorme nuvola bianca, ma era in realtà una colonna d'acqua alta più di 250 metri. Si alzò in verticale fino a 950 metri, inclinata verso il paese di Casso. Rocce dal peso di centinaia di chili partivano verso il cielo come granelli di sabbia. Negli stessi secondi un'altra ondata, bassa e veloce, fu spinta con forza verso est, a Monte della Diga. In quella direzione la valle del Vajont era più larga e l'onda si abbassò. Il paese di Erto, a quota 730, fu solo sfiorato, ma furono prese in pieno le frazioni più basse. Intanto la colonna d'acqua arrivava a Casso. Aveva perso quasi tutta l'energia e investì solo gli edifici più bassi. Piovevano sassi dal cielo mentre l'ondata correva ancora verso ovest e iniziava a scivolare giù. Il grosso dell'ondata si accumulava così sopra la diga e vi si abbatté. La palazzina di cemento a due piani della centrale di controllo fu sbriciolata e rasata via dalla piattaforma di roccia. Le baracche degli operai furono disintegrate dalla spallata d'acqua. Venivano giù macigni, uno di un quintale sfondò il tetto della chiesa e si schiantò sulla navata. La gente era nelle case, nessun ferito a Casso. Sotto, a Longarone, la tragedia fu completa.
Longarone non c'è più, un'onda di proporzioni gigantesche forzata da un'intera montagna precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont si è infranta contro il paese addormentato cancellandolo. La sciagura è accaduta alle 22:45, la luce si è spenta a Belluno, un boato ha fatto fremere la valle. L'acqua, tracimando dai 265 metri della diga, si è accavallata sul fianco opposto della valle dove il Vajont sbocca nel Piave. In pochi minuti una montagna di fango stava al posto del paese. Tremende le ore della notte, senza un gemito, senza un'anima viva, solo le urla delle sirene dei soccorritori. Qualche fuggiasco allucinato sulle strade, dovunque i morti. Mentre vi parlo, arrivano da ogni parte d'Italia gli aiuti. A monte, sopra la diga, c'è ancora un altro paese, Erto, e parte della provincia di Udine. Molte delle sue case sono adesso in fondo al lago.
A Longarone solo 7 case sono in piedi. Soltanto il piccolo campanile della Pieve di Pirago ha resistito alla furia dell'acqua.
Sul posto c'è tanta gente, soldati, poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, che scavano senza sosta da ore e ore. Autorità regionali e nazionali che guardano in silenzio, anche loro quasi tutte, sul luogo della catastrofe fin da stanotte. I pochi superstiti che si aggirano smarriti fra le macerie e non hanno parole, soltanto gli occhi, ma neppure più per piangere, per guardare di quando in quando là in alto la diga del Vajont.
Le fotoelettriche del quarto Alpini illuminano un deserto di pietre in una località ignota della Valle del Piave, un posto nuovo, orribile, in stridente contrasto con l'ambiente vicino che è verde e ridente. Qui sorgeva l'altra notte Longarone quando l'onda del Vajont cadendo nella valle ne fermava nel sonno la vita. Adesso in un vallone grigio migliaia di uomini lavorano per recuperare le salme. Durante la giornata gli elicotteri del quarto di Bolzano e del quinto di Casarsa hanno fatto la spola tra il luogo della sciagura ed il campo di Belluno, trasportando centinaia di feriti e avviandoli poi agli ospedali. Vicino ai poveri muriccioli di mattoni, uomini e donne con gli occhi rossi stanno muti, costernati di fronte a nulla. I picconi degli alpini scavano con colpi incerti, timorosi di offendere ciò che la terra ha tragicamente ricoperto. Riaffiorano immagini serene del sonno domestico di Longarone, così come un tragico destino ha voluto fermarle. Scene di indicibile tenerezza familiare, sonni sereni di bimbi eternati per sempre.
Così la valle del Vajont non esisteva più. Vedremo domani, nella puntata di domani, come avrebbe ricominciato a vivere.